Andrea, ci sono già due ospiti
sono
al nostro tavolo.
Sono due ospiti e cominciamo col teatro. Oggi parliamo di teatro, do il benvenuto a Salvatore Arena e a Massimo Barilla che arrivano da Reggio Calabria stasera e poi domani sono in scena per raccontare una storia che non è infrequente purtroppo nella storia del nostro paese, ma insomma andiamo in ordine. Intanto
benvenuti.
Buonasera.
Sentiamo le vostre Buonasera. Belle voci, ecco qua, regoliamo anche i microfoni, approfittiamo.
Salvatore Arena e Massimo Barilla da Reggio Calabria, dove vivete, lavorate?
Dallo stretto. Viviamo su tutte e due le sponde, un po' di qua, un po' di là.
Ah sì, un po' a Reggio e un po' a Messina?
Sì.
Ah, e chi è di Reggio e chi è di Messina?
Io sono di Reggio, lui è di Messina, la compagnia sede
sul traghetto?
Sul traghetto, esattamente.
Allora, ed è una compagnia che insomma mi raccontavate mentre aspettavamo di andare in onda che sta seguendo un filone che è un filone, come dicevo io, insomma, che è ispirato e che riprende temi che purtroppo nel nostro paese non sono infrequenti, cioè quello dei grandi errori giudiziari, se errori li vogliamo chiamare. Stiamo parlando di uno spettacolo che avete scritto e messo in scena e che è ispirato a una storia vera. Però
sì,
raccontateci voi.
È anche la prima volta, no? Sì, partiamo dal titolo, che è Come un granello di sabbia, è un titolo che è una citazione di una parte del testo, ma che vuole raccontare la resistenza di quest'uomo a un qualcosa di veramente drammatico e molto più grande di lui. Una resistenza durata 36 anni e una vittoria postuma purtroppo per la giustizia e per il riconoscimento di una profonda innocenza.
Allora, questo è Giuseppe Gulotta, un ragazzo di 18 anni che faceva il muratore, insomma sarà stato anche, immagino, fidanzato, aveva una famiglia, pensava al suo lavoro e alle sue belle cose, e un bel giorno si ritrova nella tragedia della sua vita, insomma, possiamo definirla così.
Diciamo di sì, diciamo che la tragedia più grande la vivono le famiglie di Salvatore Falcetta e di Carmine Apuzzo, che sono due carabinieri che vengono uccisi nel 76 e poi ritrovati o ricollocati all'interno di una caserma.
Si tratta di delitto di mafia?
Qualcosa di più complesso probabilmente. È ancora oggi risolto il delitto, quindi sappiamo una serie di cose, ma ancora oggi non c'è un colpevole.
Trame, le solite trame.
Sì. E quindi dicevamo, insomma, questo ragazzo di 18 anni viene accusato di questo duplice omicidio.
Sì, viene prelevato la sera a casa sua, portato in caserma e con le buone maniere, cioè picchiato e torturato per tutta la notte, viene costretto a confessare questo omicidio e a firmare una sua dichiarazione.
Ecco, ma com'è che arrivano a lui? Cosa c'era che faceva in qualche maniera ricondurre a lui?
Guarda, questo è l'elemento che ci fa pensare e fa pensare al pubblico, e penso che sia anche un po' la forza dello spettacolo, che ciascuno di noi poteva essere lì perché
serviva un colpevole,
sì,
e lui era una
sì.
pedina debole, diciamo.
Sì, l'arrivo è casuale, cioè ci arriva perché c'è una precedente confessione di un lontano conoscente di Giuseppe e di altri due ragazzi sedicenni allora, che erano gli amici più stretti di Giuseppe, e questo Vesco, Salvatore Vesco, era parente di uno di loro, e quindi anche lui sotto tortura, non potendo dire quello che sicuramente lui invece conosceva della strage, perché in mezzo c'erano personaggi che non si potevano svelare, sotto tortura gli unici nomi che gli saltano alla testa sono proprio questi tre conoscenti.
E linguaia male,
sì.
Perché poi dopo, appunto, con questi interrogatori, diciamo,
con le tecniche di tortura, diciamo, già sviluppate in Grecia, loro ottengono, diciamo, delle confessioni.
E quindi questo ragazzo finisce in prigione, quanto tempo ci rimane?
Allora, lui sconta 22 anni effettivi dentro il carcere, soltanto il 13 febbraio del 2012 viene riconosciuto innocente. Questo è.
Quindi 36 anni di un lunghissimo calvario.
Sì.
Come siete arrivati voi alla sua storia? avete contattato lui oppure mi dicevate?
Le storie vengono a ciarci, sembra una battuta ma non lo è, Massimo.
Ecco, perché sì, poi a volte no, questi clamorosi per quanto clamorosi, siccome è un fatto che risale al 1976, si perde, insomma, noi abbiamo la memoria corta.
Sì, se ne parla molto di più nell'ultimo anno e mezzo, perché ha fatto più clamore il risarcimento,
certo,
che la storia vera, quando era ancora viva e drammatica, mm-hmm, purtroppo. Sì, la storia è arrivata un po' per caso, perché proprio quel giorno in cui c'è stata la sentenza di revisione, di assoluzione piena, che sono 36 anni esatti, lui è stato arrestato il 13 febbraio del 76, il 13 febbraio del 2012 viene definitivamente scarcerato, quindi c'è anche questo senso quasi epico di un ritorno e di una chiusura di un cerchio. E proprio quel giorno incontro, quel pomeriggio, un caro amico, insomma, che collabora anche spesso con noi, che fa anche l'operatore per la RAI, e mi dice: stamattina sono andato a seguire questa vicenda e sono ancora scioccato. Mm-hmm. Ho detto, ho vissuto dal vivo questa emozione, te lo dico, so cosa fate, su cosa lavorate di solito, e mi sembra una bella storia. E io metto da parte lì questa informazione, vado a cercarmi un po' di cose, insomma, vedo che c'è tanta sostanza dietro questa storia, e quindi metto da parte questa idea. E poi, come spesso succede, le idee si tirano fuori dal cassetto a distanza di 2-3 anni, quando si creano le condizioni, e così è stato.
Chiedo a Salvatore come avete poi reso drammaturgicamente questa tremenda storia.
Allora, noi diciamo che non potevamo che incontrare lui prima di andare a scrivere la cosa, perché noi eravamo andati con delle idee abbastanza precise, delineate, poi siamo andati a Certaldo, il suo paese di adozione, e siamo andati a mangiare con lui, con la moglie, e a un certo punto lo vedo bere del vino con gusto, e gli faccio: ti piace il vino, no? E lui mi dice secco: io fino a 18 anni non ho bevuto vino, ho imparato a berlo in carcere. Io e Massimo ci siamo guardati, abbiamo preso i foglietti che avevamo già scritto, li abbiamo strappati e siamo partiti da là, da quella cosa.
Avete ricominciato da capo.
Da capo, da zero, sì, sì.
E la forma drammaturgica, quindi?
La forma drammaturgica prevede, infatti è un po' limitativo parlare di monologo, cioè è un racconto a più voci, sì, sono fatte da un singolo attore, però c'è la voce della madre, c'è la voce del padre, c'è la voce del male, c'è la voce della tortura attraverso i carabinieri, c'è la voce di Michela, che è la moglie, c'è un dolore urlato a più voci o costretto per mano di violenti, e noi ne abbiamo fatto altro che raccontare la storia piccolina per andare a illustrare un po' il male che girava e che circolava in quegli anni in quel piccolo pezzo di terra siciliana.
Ecco, Giuseppe ha fatto in tempo a vedere qualcosa di questo vostro lavoro?
Giuseppe ha visto tutti i lavori, devo dire, e infatti è un po' una condanna per certi versi, perché lui quando può viene là, si siede in prima fila, io racconto la storia, lui si commuove, a volte mi fa delle osservazioni, a volte dice qualcosa.
È tosto avere il personaggio vero con il quale doversi confrontare?
Secondo me sì, è una responsabilità maggiore, anzi grossa, però quello che conta è raccontare quella storia, cioè far capire che quel tipo di storia poteva succedere a qualunque altra persona seduta nella platea.
Renderla universale.
Sì, la storia minima che può raccontare l'universalità, credo che sia lo scopo anche del teatro, no?
Sì, in questo senso è stato anche in parte quasi stimolante, è un po' come se noi, e ci ha aiutato molto, devo dire, nella costruzione dello spettacolo, questa storia volessimo raccontarla prima di ogni cosa a lui, cioè riuscire e sapere che lui avrebbe accompagnato tutto il percorso, sarebbe stato lì alla sera della prima, è stato importante.
E lui si è dato una ragione di questa storia incredibile che gli è successo, anche vedendola così riflessa nel vostro spettacolo, nel vostro lavoro sulla sua storia, ha trovato in qualche modo delle ragioni, si è dato delle spiegazioni, ha trovato una pace interiore magari che grazie proprio al meccanismo di straniamento del teatro, di vedere la tua storia rappresentata da altri su un palcoscenico, magari può aiutare a tirar fuori, a uscire un po', no,
Ma io credo di sì, questa è una domanda che ovviamente dovremmo fare a lui, però sicuramente quello che posso dirvi è che lui è una persona di grandissima intelligenza, di grandissima umanità, pur essendo una persona umilissima.
Cosa ha fatto in carcere? Ha studiato? Molto, molto spesso capita che in questi anni...
Lui ha fatto una cosa molto precisa, si è difeso dal punto di vista umano, nel senso che lui non ha mai riconosciuto il mondo del carcere. Quindi lui ha deciso dal primo giorno, in maniera lucidissima, di fare una vita completamente separata. Quindi non usciva all'ora d'aria, non aveva... Perché lui non riconosceva quel mondo come un mondo che poteva appartenere.
In qualche maniera si è anche immunizzato dal carcere.
Sì.
Perché poi il carcere...
Sì, però è anche difficile vivere così. Certo, vuol dire non avere amici o averne pochissimi.
Noi infatti c'è un pezzo nello spettacolo in cui lui dice chiudersi qui dentro, ovviamente l'abbiamo... trascritto noi e tradotto noi e trasgredito noi in forma poetica, chiudersi qui dentro come in una bara, morire per rinascere. La condizione che gli ha permesso di sopravvivere mentalmente, perché stare chiuso dentro quattro mura e senza un motivo reale credo che sia un elemento che può portare allo squilibrio mentale. Ovviamente lui invece ha sempre difeso questa sua innocenza con voce forte e si è difeso da tutto, anche dall'interno stesso del carcere, in questo isolamento. Ma questo isolamento insomma non lo ha incattivito, anzi guardando il suo sguardo tante volte come Massimo dice: ma non ti arrabbi mai? e questa cosa l'abbiamo portata nella scrittura, tant'è che io e Massimo siamo guardati, beh, se lui non si arrabbia, bene, lo facciamo noi. Infatti sono dei pezzi molto arrabbiati e devo dirti che la cosa molto bella è che lui l'unica cosa insomma che ci ha detto è stata quella di venire da noi, ci ha abbracciato e io volevo dirle queste cose.
Che bello
questo fatto di non arrabbiarsi mai, in qualche maniera l'ha anche salvato, no? Perché la rabbia a un certo punto ti porta a commettere cose che appunto ti possono compromettere. In ogni caso il carcere è un posto terribile, o ne esci in questo modo o diventi davvero un delinquente, no?
Noi diciamo,
o ti laurei, esatto, fai il master, esatto, in finalità,
esatto. Noi nello spettacolo diciamo il carcere è così, per come ti comporti lui risponde. Questa a Giuseppe insomma la risposta è stata che questa sua fermezza e questa sua coerenza alla fine devo dire gli ha portato in ritardo, ovviamente, perché abbiamo parlato anche con Giuseppe: adesso avrai tanti soldi, prenderai tanti oggetti, comprerai delle macchine, delle cose. E lui mi ha guardato e ha fatto: ma 36 anni della mia vita, io 18 anni non li ho vissuti.
Una vita, davvero una vita intera, certo.
Allora, l'appuntamento è stasera e domani nello spazio degli Intrepidi Monelli, che è un bellissimo nuovo spazio teatrale di cui abbiamo parlato anche di recente qui su Radio X, che è aperto a Santa Vendrace.
Viale Santa Vendrace 100. E allora, insomma, non ci rimane che ringraziare Salvatore Arena e Massimo Barilla.
Grazie a voi.
Insomma,
in bocca al lupo e complimenti per questo coraggioso spettacolo.
Grazie, grazie davvero. Grazie.